Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo la solennità dell'Ascensione che, diciamo, ci accompagna ormai, ci porta poi alla pienezza della Pentecoste di domenica prossima. Questo dono è grandissimo perché ci fa capire che la nostra speranza è legata proprio al fatto che Gesù è come il nostro capo seduto alla destra del Padre. Significa che io partecipo di questa signoria ormai che nessuno mi potrà togliere e che ogni giorno mi avvicino al cielo grazie a Gesù. Naturalmente i peccati li facciamo ancora e perciò chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati.
Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
questo Vangelo il Signore, con questa parola, ci vuole far comprendere come è iniziato il tempo della Chiesa, che dura fino ad oggi. Inizia proprio con l'ascensione, perché nell'ascensione il Signore ascende in cielo colui che era disceso, quindi lui è il Signore della Chiesa, il Signore di ogni credente, è il mio Signore, il vostro Signore. E quindi, come quando uno ha una persona cara, si vanta di qualcosa di bello, dice: io sono figlio di, tu sei figlio di Dio, il tuo Signore dove è? Mi faranno la domanda. Il mio Signore nei cieli, ma in cielo e in terra, io sono parte del suo corpo, io sono parte di questa Chiesa, sono il suo corpo, lui è il capo di questo corpo, lui mi ha preceduto. Oggi avere coscienza di questo è fondamentale, anche perché i cristiani sono sempre di meno. Non guardate questa Chiesa piena, siamo sia intorno al 2%, che cos'è? Niente. Quindi siamo immersi dentro un mondo di culture diverse, religioni diverse, mentalità diverse, quindi non ci illudiamo più di essere la Chiesa trionfante di una volta. Cose passate queste. Siamo una Chiesa pellegrina, ma siamo quella Chiesa che è il suo corpo, che è sotto le doglie del parto. Però il capo, se possiamo usare una metafora, un'allegoria così, la Chiesa è questo bambino che nasce. Quando esce il capo, uno fa un bel respiro, meno male, ma il corpo ancora soffre del bambino. Il capo è uscito, ma il corpo soffre, soffre anche la madre. Però appena la madre gli dà il bambino e se lo mette sul petto, la mamma si dimentica la sofferenza del parto, basta un secondo, perché vede il bambino. Che bellezza questo figlio, l'ho fatto io. Basta un secondo. Allora, dov'è il capo? Dov'è il capo della Chiesa? Chi è il mio Signore? È Gesù Cristo. Dove sta? Alla destra del Padre. È risorto e asceso al cielo. Quindi, se uno ti fa la domanda, dove fondi la tua speranza? Speri che un domani la Chiesa ritornerà come nel passato? No. Qual è la tua speranza? Mia speranza è che Gesù Cristo ha vinto la morte e mi ha chiamato, mi ha convocato. Io ho una vocazione, in quanto sono suo figlio, io ho una vocazione di andare in paradiso con lui, e il mio capo perciò mi fa partecipare di questa vocazione. E Agostino diceva che l'amore che è stato riversato nei nostri cuori per opera dello Spirito Santo ci porta ad amare Dio mentre viviamo qui, e amare Dio significa che noi piano piano abitiamo il paradiso. Significa che io, anche se sto in questo mondo qui e lotto e fatico, Santa Rita è una grande testimone, anche se lotto e fatico, però c'è qualcosa che migra verso il Signore, ed è questo amore, capite, che ti fa capire che tu sei figlio di Dio, come ha fatto Gesù. Quindi cercate le cose di lassù, che significa? Mica cercare le cose sulla stratosfera, cercare le cose del cuore, sul corpo. Cercate le cose, dove sta Dio? Dove abita? Abita nel mio cuore. Quando tu dici che Gesù è alla destra del Padre, non dici una cosa diversa che se dicessi Gesù abita nel cuore, è il mio Signore, è il mio sposo, lo sento. Ho speranza quindi non perché non ho più problemi, non perché nella Chiesa non ho problemi, finalmente ho incontrato la Chiesa, non ho problemi. No, abbiamo anche più problemi degli altri. La Chiesa non toglie i problemi, Gesù non toglie i problemi. Ma Gesù ti dà una grazia, ti attira verso di Lui. E Lui è l'uomo perfetto, guardando Lui tu vedi qual è anche il tuo destino. Quindi nella Chiesa il Signore non ci toglie del. Cosa è successo nell'ascensione? È successo che Gesù fisicamente è stato sottratto dallo sguardo di chi? Dei 12 apostoli. Ma grazie a questa sottrazione fisica, nello Spirito Santo Gesù è diventato intimamente presente a tutti gli uomini, non ci sarebbe la Chiesa che c'è oggi, capite? Se Gesù fosse rimasto presente fisicamente, lo Spirito non avrebbe fatto quello che ha fatto. Quindi, per questo Gesù diceva: è bene per voi che io me ne vada, perché vi manderò lo Spirito Santo. Domenica prossima è la Pentecoste. Quindi, si può dire anche così, che nella vita spirituale io passo un momento in cui sono un bambino, un adolescente, e poi divento un uomo maturo. Io non posso sempre desiderare le cadenze di Gesù. Io non posso pensare come quando magari mi sono convertito, come dite tante volte, sono andato a Medjugorje, mi sono convertito. In quegli anni mi sembrava di toccare il cielo. Va bene, ma non puoi mica rimanere sempre un bambino che tocca Gesù così. È proprio del volere di Dio che tu cresci, è proprio del volere di Dio di darti lo Spirito Santo, che è l'amore reale. E lo Spirito Santo abita nei cuori delle persone, e questa forza d'attrazione del regno di Dio. E quindi la Chiesa si apre, capito? La Chiesa non è il tuo conventicolo, non è il tuo orticello dove tu per due ore non pensi ai tuoi problemi. La Chiesa non è un orticello. La Chiesa è l'emergenza, un'emergenza di una realtà più profonda, che è il regno di Dio, che abbraccia tutti i popoli che stanno fuori, che non vediamo. E perciò lo Spirito Santo è una forza di propulsione verso l'evangelizzazione. Perché Gesù si è nascosto ai nostri occhi? Perché se no noi l'avremmo sempre considerato un fatto personale, un fatto mio, intimistico. Gesù non vuole essere un fatto intimistico. Gesù ti dà lo Spirito Santo. E cosa fa lo Spirito Santo? Ti fa diventare come colui che te l'ha donato. Lo Spirito Santo ti mette il fuoco dentro e ti dice: esci dalla Chiesa, vai fuori, esci dalla Chiesa, non stare a scaldare i banchi, esci, vai incontro ai poveri, vai incontro a quelli che non sanno dei lavori di Dio. Diventa un missionario. Che vi dice il sacerdote quando termina la messa? Andate in pace, vi invia. E si capisce oggi nell'ascensione, capite, che il mandato missionario è l'anima della Chiesa. L'anima della Chiesa non è occupare uno spazio sacro, ecclesiale. E perciò in questo momento la Chiesa sta facendo una svolta grandissima. Noi non dobbiamo occupare gli spazi sacri, i ruoli. Il ministero tante volte della Chiesa è diventato una prepotenza quasi per noi cristiani. Occupiamo gli spazi ecclesiali, ma non abbiamo più l'ardore missionario. E allora per me è una tristezza grande, capite? Se io predico, poi mi accorgo che tutti stanno attaccati alla gonna del prete. Se tu senti il fuoco di Dio, devi andare ad annunciare l'amore agli uomini che oggi non conoscono Gesù, e farlo con grande rispetto, con grande discrezione, ma farlo, perché Gesù li ha mandati, capite? Io me ne vado, ma vi dono lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, appunto, entra nel cuore delle persone, anche per esempio, per capire come agisce lo Spirito Santo. Superficialmente avevamo pensato che con la pandemia non si poteva più incontrare il Signore perché le chiese non potevano andare in chiesa. Ma non è forse vero che lo Spirito Santo è entrato a porte chiuse nella vostra vita in questi 50 giorni? Non è forse vero che avete sentito certe cose in questa solitudine? Siete stati educati dall'amore di Dio? Non è forse vero che avete sentito un amore che non avevate mai sentito tante volte? Certo, insieme a fuori paura e stanchezza, certo. Lo Spirito Santo agisce anche con le porte chiuse, è l'anima della Chiesa, e oggi il Signore lo dona, comincia a donarlo a tutti noi. E questa settimana vi invito a pregare tanto lo Spirito Santo perché scenda sulla Chiesa di Dio, perché scenda con una rinnovata potenza, e perché ci faccia passare da una Chiesa sedentaria, una Chiesa borghese, che non parla più a nessuno, perché stiamo sempre a dire: questi sono i miei diritti, questi sono i miei diritti. Il tuo diritto è morire di fede per Gesù Cristo, il tuo diritto è perdere la vita, il tuo diritto non è un diritto politico, non è un diritto di qualche privilegio che ti sembrava di avere. Quale sarà la Chiesa del futuro, carissimi amici? Quale sarà? Guardando i flussi delle genti, guardando come va la storia, l'immigrazione, quale sarà? Vi immaginate ancora una chiesa tutta carina che vive in questo mondo e non sente quello che c'è fuori? No, dovete diventare tutti missionari, tutti, perché se no vi stancherete della fede e sarete i primi a lasciare. Perché lo Spirito Santo è la forza di Dio. Gesù si è incarnato nello Spirito, grazie allo Spirito. Come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Il Padre ha inviato me, io invio voi. E quindi Gesù, il mio Signore, sta alla destra del Padre, ma è collegato con me perché mi ha dato il suo Spirito. Nella Chiesa c'è il suo Spirito, che anima i suoi figli, i discepoli, non anima solo i sacerdoti, capite? Anima il papà, le mamme, i bambini, i nonni. E cosa devono fare oggi i nonni? Amare, come ha amato Gesù, i figli, i genitori. Questo mondo è terra di missione, è la vigna del Signore. Chi coltiverà questa vigna del Signore? Chi manderò, dice il Signore. Il profeta dice: eccomi, manda me. Dovete sentirlo questo, capite? È un richiamo forte. È finita la Chiesa sedentaria, è finita. Non è più possibile vivere la fede come una cosa che la domenica mattina lo faccio tanto per farlo. Dio ti manda in questo mondo, questa è la vigna del Signore, questa città di Milano è la vigna del Signore, e non dobbiamo aver paura di quelli che non la pensano come noi, perché quando i discepoli sono andati nel mondo nessuno avrebbe dato una lira di fiducia a queste 12 persone, ma avevano il cuore infiammato da Dio, avevano visto che Gesù era morto e risorto, erano testimoni. E poi Gesù aveva mangiato con loro, quello che farà fra qualche minuto con te, perché noi siamo così increduli che ci immaginiamo Gesù quasi come se fosse un fantasma. Gesù è molto più concreto, Gesù mangia con noi, ti dice: io sono quello che è morto e risorto, mangio con te, ti do la mia vita, ti dà l'Eucaristia, Gesù, capite? Ma che significa ricevere l'Eucaristia? Non sentitevi soddisfatti perché l'Eucaristia entra in bocca. Non è questo il senso dell'Eucaristia. È questo, ma non è questo. L'Eucaristia trasforma la tua vita, perché mentre la ricevi, la puoi ricevere spiritualmente solamente se tu la ricevi con lo stato d'animo di colui che è Eucaristia. Come si è donato Gesù a te? Svuotandosi di se stesso. Ha spezzato la sua vita, te l'ha donata. Fate questo in memoria di me. Come devi ricevere l'Eucaristia? Vivendo bene. I Santi Padri dicevano: confezionando l'Eucaristia. Che significa confezionare l'Eucaristia? Non con lo stampino fare le ostie. Significa che tu confezioni l'Eucaristia dalla mattina presto, quando ti alzi, lodi Dio, vivi bene, benedici la vita, ringrazi per la vita che hai, sopporti le persone moleste, vinci il male con il bene. Allora, quando vai a fare la comunione, anche se non è tutti i giorni, ma dentro già hai preparato la comunione dentro di te, hai preparato dentro di te, sei diventato come Gesù. Perciò, guardate che non è un granché ricevere l'Eucaristia se tu non ti lasci toccare dall'amore di Dio. E perciò il Signore ci ha educati in questi 50 giorni. È stato anche un bene, per un certo senso, perché abbiamo capito, no? Abbiamo capito che crescita, ma anch'io come voi siamo vissuti tante volte illudendoci che la Chiesa poteva andare avanti così tranquillamente, tanto c'erano i preti, i religiosi, ma che ora c'è la messa? Ah, vedo, se vado vado alle 8, se non vado alle 10, vado alle 18. Allora, carissimi amici, tra qualche anno la messa ne avrai una. Ne avrai una, e se guardate in bicicletta in montagna, prima vai a messa e poi vai in bicicletta. Noi adesso viviamo la fede così, scelgo secondo i miei comodi la messa, e non mi dite che questo è amore di Dio, non mi dite che amate l'Eucaristia così. E perciò dovevamo capirlo che l'Eucaristia non è assolvere un precetto domenicale, ma l'Eucaristia è diventare Gesù. Quindi Gesù non cade sopra la mano quando lo prendi, quanto non quanto. Gesù, quando tu lo prendi, la prima cosa che tocca non è la tua mano, ma il tuo cuore. E allora tu ti puoi mettere tutto il gel sulla mano, ma se il tuo cuore è corrotto, tu fai sacrilegio. Il sacrilegio è questo, non prenderlo con i guanti o prenderlo sulla mano, e non amare con il cuore. Gesù non cade sulla mano, ma Gesù cade nel cuore. E tu l'Eucaristia lo fai qui. E allora tu preparati, capite che i tempi che abbiamo davanti a noi sono tempi di missione, di evangelizzazione. Da soli non ce la faremo, Gesù ci ha lasciato due grandi strumenti. Uno è la potenza dello Spirito Santo. Infatti lui da oggi incomincia, da oggi nel senso l'ascensione, da sempre quindi, da 2000 anni, distribuisce i carismi alla Chiesa, che non sono quelli degli uccellini in alto, nei cieli. I carismi sono quelli della carità, il più grande, la carità, poi quello dell'intelligenza, della sapienza, della profezia, della guarigione. Tanti sono i carismi, a che servono? A rendere bello il corpo di Cristo. Chi è il corpo di Cristo? Siete voi. Dove sta il vostro capo? Voi siete il corpo. Dove sta il vostro capo? Sta in cielo. Quindi è vittorioso sì o no? È vittorioso. Allora tu hai speranza sì o no? Sì. Dove sono i tuoi nemici? Sotto i piedi del Signore. L'ultimo nemico ad essere sconfitto sarà la morte. Però tu nella fede, nella speranza, sei santo. Ecco perché siamo un popolo santo, capite? Perché Gesù, perché abbiamo come capo il Signore. E quindi certo, io fatico un po' ancora in questo mondo, fatico tra le tribolazioni, porto la mia croce come voi, però il nostro capo è risorto. Dove posso sentire in modo speciale che è risorto? Io credo ogni volta che sopporti, ogni volta che ami, ogni volta che vinci l'egoismo, ma poi il Signore ci dà il secondo aiuto, grandissimo, grandissimo, che appunto è l'Eucaristia, che accompagna il corpo, i pellegrini che siamo noi, da qui all'eternità. Per noi è un viatico l'Eucaristia. Quindi capite, l'Eucaristia non tanto l'atteggiamento di chi immancabilmente prende l'ostia. Questo non è fare la comunione. Fare la comunione è desiderarlo, è desiderare di ricevere colui che si dona a te con animo pieno di amore. Desiderare di diventare come lui. E ti accorgi se hai fatto l'Eucaristia, perché quando l'hai fatta vai a casa. E se hai questa persona molesta che ti disturba tutti i giorni, che è tuo marito, che è tua moglie, che sono i tuoi vicini, l'amore di Dio ti brucia dentro, ti fa sentire, non ti permette di trattarla male questa persona, perché io sono morto per te. Io sono morto per te mentre tu eri disgraziato. E ti amo ancora adesso mentre tu sei un peccatore. Così fai l'Eucaristia. E capite che l'Eucaristia cambia la vita, te la cambia dentro. E allora quelli che vi vedranno diranno: ma che hai preso questa figlia? Cosa gli hai preso questo figlio? Voi avrete il volto bello, avrete il volto bello, perché voi avrete il cuore in cielo, in cielo il vostro cuore. Certo che tribolate, chi è che non tribola? Però Gesù è vissuto così in mezzo a noi e Gesù si dona a noi così, è meraviglioso. Allora noi siamo un popolo di santi, peccatori ma santi. E allora dobbiamo fare a gara tra di noi, a gara nella marcia, vicendevolmente, e desiderare le cose del cielo, desiderare l'amore veramente, abitare i cieli con l'amore. Santa Rita è stata una grande maestra, vi accompagni lei, vi aiuti, vi risollevi, vi benedica.
Preghiamo. Nello slancio della sua ascensione all'alto dei cieli, il tuo figlio Dio ha potentemente tratto con sé anche noi, liberandoci dalla schiavitù del peccato. Dona chi già lo accoglie nella fede di condividere la sua gloria di Signore risorto che vive e regna nei secoli dei secoli. Prima della benedizione ancora volevo, è la prima domenica che celebriamo insieme, la Chiesa, vi siete accorti, è bellissima, quando è viva, quando non è legata a fazioni, a politica, ideologia, non è di destra e di sinistra la Chiesa, è di Dio, è il suo popolo santo, è fatta da Dio. Scende dal cielo e aspetta, sta vivendo la sua pienezza, deve essere piena. E per questo in questa settimana volevo ricordarvi ancora una volta, anche i nonni, tutti, chi ha una, chiedete i doni dal cielo, non siete banali nel chiederlo, chiedete i doni, chiedete di essere liberati dalla vostra schiavitù. Chiedete questo dono per esempio, voglio vivere la mia vocazione diversamente, voglio essere contento come gli apostoli che sono stati contenti di morire per Cristo e non si preoccupavano del Covid, perché avevano la gioia nel cuore. E questa gioia, il Signore non vede l'ora di metterla nel vostro cuore. Preghiamo gli uni per gli altri questa settimana. Preghiamo per tutti perché sia una Chiesa bella che esce e va in missione. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.